Oggi parliamo di una poesia molto importante e anche molto bella, fondamentale della liturgia ebraica, il Lecha Dodì. Questa poesia fa parte dei brani della Kabbalat Shabbat, quei brani che recitiamo per accogliere la santità dello Shabbat ogni venerdì sera. E in questa poesia possiamo scorgere diversi elementi, elementi di fonte biblica, di fonte midrashica e anche mistica. All'inizio nella Kabbalat Shabbat erano presenti solo i salmi Mizmor le David e Mizmor Shir le Yom HaShabbat. L'Echa Dodì fu composto da Rabbi Shlomo HaLevi HaKabetz, un poeta mistico che visse a Tzfat, Safed, nel XVI secolo. E questo brano fu stampato per la prima volta nel Machazor di rito sefardita nel 1584 e successivamente fu accolto velocemente anche nelle comunità ashkenazite e anche le comunità sefardite occidentali. La velocità dell'accoglimento viene spiegata dal fatto che il grande mistico Yitzhak Luria usava recitare questo brano alla vigilia dello Shabbat. E siccome molti guardavano all'insegnamento di Yitzhak Luria, per questo motivo il brano si diffuse velocemente in tutte le comunità ebraiche. Rabbi Shlomo HaLevi HaKabetz nacque circa nel 1505 e morì a Tzfat nel 1584. Qualcuno sostiene che sia nato a Salonicco e che dopo il suo matrimonio sia arrivato in Eretz Israele, dopo essere passato per Adrianopoli, dove conobbe lì Rabbi Yosef Caro. A Tzfat si collegò a Rabbi Moshe Cordovero, che tra l'altro era anche suo cognato, e con lui studiò molto. Tanti allievi lo raggiunsero, anche perché Rabbi Shlomo usava organizzare per tutti coloro che volevano visite sulle tombe di grandi personaggi, di grandi tzaddikim, a Meron e dintorni. Fu un grande poeta, un grande cabalista, scrisse diversi libri su questa materia, ma non solo, scrisse anche commenti a libri della Bibbia, fece un commento mistico sulla Gadà di Pesach e scrisse anche un commento al Siddur Tefillah, al libro delle preghiere. Il fatto che Rabbi Shlomo nacque una generazione dopo la cacciata degli ebrei dalla Spagna faceva sì che lui pensasse che quello era il momento in cui si stavano, diciamo così, patendo le sofferenze delle doglie messianiche, cioè periodi di particolare sofferenza per il popolo ebraico, ma che comunque sono da sopportare, sono da, diciamo così, superare con fiducia perché, ci stanno preparando all'era messianica. E questi elementi li troviamo all'interno di questa poesia. Come è strutturata? È una poesia costituita da un incipit, cioè da un verso introduttivo, che poi diventa anche ritornello per tutte le strofe. Le strofe sono nove e le prime otto strofe, come lettera iniziale, formano l'acrostico del nome Shelomò a Levi. Ogni strofa, possiamo dire, è composta di 4 versi, a seconda, diciamo così, anche della divisione del testo, altri in varie edizioni di stampa la presentano con 2 versi solamente, ma generalmente la poesia è stampata in 4, le strofe della poesia sono stampate in 4 versi, e 3 dei quali sono in rima, diciamo così, apparentemente incrociata, e che cambiano da strofa a strofa. L'incipit, come potremmo dire anche il titolo della poesia, che poi ne è anche il ritornello, lo troviamo, per esempio, nell'uso di 2 Amoraim, maestri del Talmud, abitanti in Galilea, Rabbi Hanina e Rabbi Yannai, i quali, quando indossavano gli abiti belli alla vigilia dello Shabbat, Rabbi Hanina diceva «Boi kalla», «Vieni, o mia sposa», e Rabbi Yannai diceva «Bou venezze likrata Shabbat», «Andiamo e usciamo incontro allo Shabbat Hamalka, la regina». Dal punto di vista liturgico, il ritornello in diversi usi si ripete ad ogni strofa. In Italia, per esempio, per quelli che conosco io, non si usa. Nel XVI secolo, quando comincia a fiorire lo studio della mistica, i cabalisti usavano uscire per ricevere lo Shabbat con le stesse modalità e comportamenti con cui si riceveva una sposa. Andavano nei campi o nel cortile esterno della sinagoga, del Beit HaKnesset, e lì ricevevano Shabbat Amalka, la regina, lo Shabbat. E perché facevano questo? Probabilmente perché imitavano il comportamento del patriarca Isacco, che, proprio come abbiamo letto lo Shabbat scorso nella parasha di Chayei Sarah, lui uscì, la Torah usa questo verbo, la sua bassade lifnot erev, per conversare nel campo lifnot erev, quando sta tramontando il sole. Quindi nel momento in cui, diciamo così, di venerdì sta per arrivare lo Shabbat. Quindi esce incontro. E proprio in quel momento la Torah ci dice che arriva la sua sposa promessa, Rivka, e in quel momento avviene l'incontro. E il Dod, l'Echa Dodi, l'amato della nostra poesia, è un appellativo che troviamo nel Cantico dei Cantici, mio caro, mio amato, e si riferisce, in questo caso, nella nostra poesia, al popolo di Israele, che è lo sposo che si unisce allo Shabbat, la sposa regina. Quindi il titolo, l'incipit o anche ritornello, è una esortazione a un movimento verso lo Shabbat, un accoglimento non statico ma dinamico. Nel Midrash, Rabbi Shimon Bar Yochai insegna che fu proprio lo Shabbat a chiedere al Creatore un compagno, proprio con queste parole, Ribono Shelolam, padrone dell'universo, tutti hanno un compagno del creato ed io ancora no. Il creatore gli rispose, il popolo di Israele è il tuo compagno. Ricordo che, per esempio, nel Cantico dei Cantici, lo sposo è il Signore, mentre la sposa è il popolo di Israele. Questa frase iniziale, che dice Lecha Dodi Likrat Kalla Bene Shabbat Nekabela, vieni, o mio caro, incontro alla sposa, accogliamo lo Shabbat. simboleggia il rapporto di vicinanza tra lo sposo e la sposa e rappresenta allegoricamente il rapporto stretto tra il popolo di Israele e lo Shabbat. Prima del matrimonio lo sposo e la sposa non si conoscono profondamente, ma dopo il matrimonio diventano una cosa sola all'interno della propria casa. Così alla vigilia dello Shabbat il popolo di Israele si desta e si toglie di dosso le scorie della settimana feriale e si prepara al giorno del suo matrimonio, il giorno dello Shabbat. Ora leggiamo la prima strofa. Shamor vezachor bedibur echad ishmianu el ameyuchad Adonai echad ushmo echad leshem ultiferet velitillah. Osserva e ricorda con un'unica parola ci ha fatto dire il Dio unico. L'Eterno è uno e il suo nome è uno per fama, gloria e lode. Shamor vezachor bedibur echad. Osserva e ricorda con un'unica parola. Nel Decalogo della Parashà, del brano della Torah di Itro, è scritto riguardo al quarto comandamento, alla quarta parola dello Shabbat, Zachor et Yom HaShabbat Lekadesho, ricorda il giorno dello Shabbat per santificarlo. Mentre nella ripetizione del Decalogo che troviamo nel libro di Devarim, nel Deuteronomio, nella Parashà di Vaetchanan, è scritto Shamor et Yom HaShabbat Lekadesho, osserva il giorno di Shabbat per santificarlo. Rashi commenta, in base all'insegnamento del Talmud, che Zachor e Shamor sono una sola parola. Non sono due parole diverse, ma sono una sola parola. E il poeta Rabbi Shlomo mette Shamor prima e Zachor dopo, non seguendo l'ordine della Torah. E lo fa per due motivi. Il primo, legato alla necessità dell'acrostico, Shlomo, il suo nome, che compare, come vedete qui, come vi indico. Se metteva Zachor non poteva comporre il suo nome. Questo è un primo motivo. Il secondo è secondo un insegnamento mistico per cui la parola Shamor allude alla entrata dello Shabbat, alla sera dello Shabbat, mentre Zachor allude al giorno dello Shabbat. Ma c'è qualcos'altro. Shamor e Zachor sono due aspetti della santità dello Shabbat. Da un lato, Shamor è la santità negativa, legata alle azioni che non si devono compiere nel giorno sacro dello Shabbat, a quelle azioni che costituiscono profanazione dello Shabbat. E il compito delle mitzvot lotta a sé, dei precetti negativi, cose da non fare nello Shabbat, che sono in pratica le famose 39 melachot, le 39 azioni che non si devono fare di Shabbat, servono per allontanarci dall'influenza della operosità dei giorni feriali e non mantenerla o trasferirla, Dio non voglia, nel giorno dello Shabbat. Dall'altra parte, Zachor, invece, è la santità positiva, cioè le mitzvot a sé, quelle attive, cioè quelle che dobbiamo compiere in questo giorno. E il ruolo delle mitzvot a sé, cioè le mitzvot affermative, cose da compiere nel giorno dello Shabbat, servono per diffondere la luce che proviene dal giorno dello Shabbat. Quella luce che noi in qualche maniera simboleggiamo con i lumi che accendiamo alla vigilia dello Shabbat, quella luce primordiale che è stata poi nascosta all'inizio della creazione e che in qualche maniera noi viviamo e possiamo vedere solo nel giorno dello Shabbat. Ishmianu el ameyuchad. Queste due parole il Signore ce le ha fatto sentire, ce le ha fatte sentire come un'unica parola, ma il Signore unico, come Lui è unico, così queste parole sono una sola cosa. E questa espressione, Ishmiano el ameyuchad, richiama allo Shema. Quando noi diciamo ascolta Israele, il Signore è il nostro Dio, il Signore è Echad, il Signore è unico. Colui che ha comandato lo Shabbat è il creatore unico nel suo mondo. Non c'è altri all'infuori di lui. Adonai Echad Ushmo Echad. Il Signore è uno, l'Eterno è uno, e il suo nome è uno. Leshem ultiferet veditillah. Per fama, gloria e lode. L'Eterno è uno e il suo nome è uno, sono una citazione, e non è l'unica in questa poesia, come vedremo man mano, strofa per strofa. È una citazione dal profeta Zaccaria, capitolo 14, versetto 9, dove dice V'aya Adonai al kol ha'aretz bayom ahu iye Adonai echad ushmo echad. Ed avverrà che il Signore in quel giorno su tutta la terra sarà uno e il suo nome sarà uno. Cioè dire che nel tempo a venire, in un'era cui siamo in qualche maniera profeticamente destinati, l'unicità di Dio e il suo nome unico saranno riconosciuti indistintamente da tutti i popoli della terra. Per fama, per gloria e lode. Anche questa è una citazione dal libro di Devarim, capitolo 26, versetto 19. Ultitecha elion al kol agoim asher asa litila leshem ultifaret. Quando il Signore ti porrà al di sopra di tutte le nazioni che ha creato per nome, per lode e per gloria. Cioè il Signore in questo verso loda il popolo di Israele e nel versetto della poesia il poeta inverte le parti, cioè è il popolo che loda l'Eterno che è uno, unico, meraviglioso e degno di lode. La seconda strofa, Likrat Shabbat Lehu Venelecha Ki Imekor Aberacha Merosh Mikeden Nesucha Sof Maase Bemachashava Techilla. Incontro allo Shabbat andiamo, poiché esso è fonte di benedizione. Dall'inizio del mondo, cioè dalla creazione, dalle origini è stato prescelto. È la fine dell'opera della creazione, ma nel pensiero è l'inizio. Likrat Shabbat lechu venelecha. Incontro allo Shabbat andiamo. È un invito da parte del poeta verso coloro che recitano questo brano. Cioè, recitando questo brano noi sentiamo l'invito del poeta, o in senso più ampio, lo sposo, cioè il popolo di Israele, che è chiamato a muoversi e di andare incontro allo Shabbat. Ed è questo un riferimento, Lehu Velelecha, andiamo, come dire, mi muovo e si muovono anche gli altri, è anche un rafforzativo dell'andare con solerzia, che richiama il versetto del profeta Isaia, Bet Yaakov Lehu Velelecha Be'or Hashem. Casa di Giacobbe, andiamo nella luce dell'Eterno. E lo Shabbat è il luogo della luce dell'Eterno. Ki Mekor Aberachah. Lo Shabbat è la fonte della Berachah, è fonte di benedizione. Nel brano dei 10 comandamenti del libro dell'Esodo, troviamo scritto al capitolo 20 dell'Esodo, versetto 11, Al ken berach Adonai et yom ha-shabbat vaikadeshu. Per questo l'Eterno ha benedetto il giorno dello Shabbat e lo ha distinto, lo ha santificato. Ma di che berachah si tratta? Di che benedizione si tratta? I commentatori spiegano che questa benedizione sia la luce del volto dell'essere umano, cioè quella luce che può essere diffusa dalla persona che entra nello Shabbat. Rabbi Ibn Ezra, nel commento alla Torah, ci dice che quell'uomo che entra nello Shabbat riceve nello Shabbat una chokhmah yeterah, cioè una saggezza superiore rispetto a quella che si può raggiungere durante i giorni della settimana. Quindi la berachah dello Shabbat, la benedizione dello Shabbat, è la benedizione per eccellenza, fondamento del mondo. Una benedizione che poi non rimane circoscritta nello Shabbat, ma se la prendiamo, la possiamo anche portare e distribuire e diffondere in tutti gli altri giorni della settimana. Merosh Mikedem Nesucha, dall'inizio, dalle origini, è stato prescelto. Secondo il Midrash, Pirkei de Rabbi Eliezer, lo Shabbat precede la creazione dell'universo. Cioè, prima della creazione c'era la Menucha. Cioè, la Menucha che noi, il riposo, che normalmente traduciamo riposo, che raggiungiamo all'interno dello Shabbat, è una dimensione, secondo il Midrash, che era esistente prima della creazione. Cioè, in quel momento in cui noi non sappiamo cosa ci possa essere prima della creazione, com'era quella dimensione prima della creazione della realtà materiale come noi la conosciamo, il Midrash ci viene a dire che la Menucha, che tutto era Menucha, tutto o niente, perché c'è questa idea della ensof, no? Che vuol dire senza fine, ma en è nulla, e quindi è a dimostrare che in questa dimensione noi non possiamo, con le nostre facoltà, poter raggiungere il reale significato e la reale essenza. Bene, la Menucha era la dimensione, diciamo così, prima di quella della creazione. E allora, grazie allo Shabbat, nel momento in cui noi acquistiamo la Menucha all'interno dello Shabbat, è come se noi vivessimo quella dimensione prima della creazione dell'universo. È un messaggio molto profondo questo. che un po' va in contrasto con un altro pensiero, che si dice che lo Shabbat è Me'en Olam Haba, è una porzione del mondo a venire. Qui invece nel Midrash del Pirkei de Rabbi Eliezer noi vediamo che in realtà lo Shabbat è un qualcosa che è legato a non al mondo a venire, ma al mondo com'era. Ma forse non c'è una dicotomia in questa analisi, perché probabilmente, mettendo insieme le cose, il mondo a venire è tornare al mondo o alla realtà o alla non realtà preesistente alla creazione. Sof mase b'machashava techillah. È la fine dell'opera, ma nel pensiero è l'inizio. Cioè, che lo Shabbat è alla fine dell'opera della creazione, perché viene dopo i sei giorni della creazione, quindi è l'ultima cosa, tra virgolette, creata, ma nel pensiero sta già all'inizio, cioè prima della creazione c'è lo Shabbat. Cioè lo Shabbat è nato nel pensiero prima di ogni azione creativa. In pratica è stato annunciato ed è stato realizzato alla fine della creazione. Prima è stato annunciato e poi è stato realizzato. Terza strofa. Mikdash Melech Ir Melucha Kumitzei Mitoch Afecha Rav Lach Shevet Be'emek Abacha Be'u Yachmol Alaich Chemla. O santuario del re, città regale, alzati, esci da mezzo la rovina. Se è rimasta abbastanza nella valle del pianto, egli avrà pietà di te. Lo Shabbat è il cuore pulsante, è il nucleo di questa poesia. Tuttavia, in questa composizione troviamo anche un altro soggetto, Gerusalemme e la redenzione di Israele. Il collegamento tra Shabbat e redenzione del popolo ebraico è ben espresso nel Talmud, nel Trattato di Shabbat, dove è scritto: disse Rabbi Shimon Bar Yochai, se il popolo di Israele osservasse due Shabbatot secondo le regole, immediatamente sarebbero redenti. Quindi da questo detto impariamo che la redenzione del popolo ebraico è strettamente collegata all'osservanza dello Shabbat. Il poeta si rivolge a Gerusalemme, la chiama, la invoca affinché lei si possa destare dalla sua disgrazia, distruzione, perché i suoi figli sono stati esiliati e sono afflitti da questo esilio. Rabbi Shlomo richiama l'immagine del santuario, dimora del Re Eterno, e la città di Gerusalemme come luogo dove il Signore ha deciso di far dimorare la sua presenza. Mikdash Melech Ir Melucha, questa parte del versetto, richiama il profeta Amos, capitolo 7, versetto 13, dove è scritto: Mikdash Melech Uvevet Menucha, santuario del re e casa della Menucha, del riposo. Anche in questo caso il poeta cambia il soggetto del profeta, perché il profeta si riferisce a un santuario di idolatria e a un re idolatra, mentre nel nostro caso si riferisce a Yerushalayim e al Bet Amikdash e al re di Israele, che è preposto poi alla ricostruzione. Kumitzei mitoch afecha. esci da mezzo Afecha, la rovina, la distruzione. Questa parola Afecha ricorda quello che è accaduto alle città di Sodoma e Gomorra, cioè Afecha. Afoch vuol dire ribaltare, rivoltare, anche cambiare in un certo modo. Ma qui è una distruzione, di una sorta di ribaltamento dalle fondamenta. E queste due città, come troviamo nel capitolo 19 del libro della Genesi, Sodoma e Gomorra, sono state distrutte fin dalle fondamenta a causa delle azioni malvagie dei loro abitanti. E solo Lot viene salvato dalla Afecha, cioè da questo sconvolgimento fu salvato solo Lot. E il verso che parla della fuga di Lot dice Vaishlach et Lot mitoch Afecha, cioè mandò via Lot da mezzo alla Afecha, da mezzo a quella distruzione, perché Baafoch e Tearim Asher Yashab Ba'lot, nel momento in cui stava distruggendo, stava sconvolgendo le città dove aveva abitato Lot. La sofferenza del popolo ebraico in esilio è paragonata allo sconvolgimento avvenuto in Sodoma e Gomorra. Ma nonostante questo, il poeta invoca il santuario, Gerusalemme e il popolo di Israele a uscire da questa dimensione di distruzione e sconvolgimento dell'esilio. Li richiama a fare un movimento per poter mettersi in cammino verso una ricostruzione e non rimanere passivi nei confronti della distruzione. Rav Lach Shevet Behem e Kabacha si è rimasta abbastanza nella valle del pianto. È espressione della richiesta a Gerusalemme di uscire da questa situazione. Basta, è sufficiente abbondantemente il tempo passato in Golà, in esilio. Emek Abacha, cioè la valle del pianto, richiama il pianto secondo quanto scritto nel Salmo 84, al versetto 7, Overe be'emek Abacha mayan Yesci tu. Coloro che passano per la valle del pianto e potranno arrivare alla fonte. Cioè Emek Abacha simboleggia il Geinam, cioè quel luogo dove le anime dovranno subire il castigo per il comportamento malvagio. E questo passare nel Geinam è paragonabile, è l'elemento di paragone alle sofferenze dell'esilio che ha patito un essere vivente. Cioè, come un'anima passa per il Geinam, così le sofferenze che patisce lì sono le stesse sofferenze che un essere vivente patisce in esilio. Ma questo esilio è finito, basta. Non bisogna rimanere in questa condizione. Non bisogna farsi abbattere da questa condizione. Una volta superato il giudizio, è finito e si deve cominciare ad andare avanti. Bisogna superare la sofferenza. Veu yachmol alaich chemla. Egli avrà pietà di te, cioè dire egli opererà chemla, pietà, su di te. Il Signore avrà misericordia di Gerusalemme e del popolo di Israele. È un richiamare da parte del poeta della profezia di Geremia. Chi mi yachmol alaich Yerushalayim? Chi potrà avere misericordia di Gerusalemme? La risposta è: il Signore avrà misericordia di Gerusalemme, distrutta, e del popolo di Israele in esilio, e manderà il Messia Redentore. Rabbi Shlomo crede fermamente nella redenzione e per questo collega la gioia per questa fiducia e speranza nella redenzione anche Sion e Gerusalemme. Una gioia che si ritrova e rafforza proprio nelle ultime due strofe di questa poesia. La quarta strofa. Itnari me afarkumi livshi bigde tifartech ami. Aliad benishai betallachmi korva el nafshi keala. Risvegliati, risvegliati, perché è giunta la tua luce. Alzati, risplendi. Destati, destati, intona un canto, la gloria dell'Eterno. Ah, scusate, sono passato alla traduzione della strofa successiva. Destati, alzati dalla polvere, indossa i tuoi abiti gloriosi, o popolo mio. Per mezzo del figlio di Ishai di Betlemme, avvicinati, o Signore, alla mia persona e redimila. Itnari me afar kumi. Ancora una volta il poeta si rivolge a Gerusalemme o a tutta la nazione ebraica e invita a ridestarsi dalla sofferenza richiamando l'immagine della persona in lutto che siede nella polvere e gli dice di alzarsi. Perché il Signore è colui che consolerà, come ha testimoniato il profeta Isaia. Uri uri livshi uzecha zion livshi bigde tifartech Yerushalayim. Svegliati, vesti la tua forza, Sion, vesti gli abiti del tuo splendore, Gerusalemme. Itnari me afarkumi shevi Yerushalayim. Destati, alzati, o Gerusalemme. L'immagine della fanciulla ricoperta di polvere è la metafora del popolo di Israele che è in lutto per la distruzione della sua terra e del suo esilio. Sono immagini che vengono sottolineate per far sì che colui che legge possa ridestare in sé quella memoria e poterla elaborare anche nel suo presente. Perché ancora questo percorso non è compiuto ancora oggi. Non era compiuto all'epoca di Rabbi Shlomo a Levi al-Kabetz, come non è compiuto ancora oggi. Quindi l'attualità di questa poesia è ancora preponderante. Livshi bigdeti fartechami, indossa i tuoi abiti gloriosi, o popolo mio. Questa espressione al femminile perché nell'allegoria biblica Israele è la sposa e Dio è l'amato compagno. La gioia della redenzione è l'essenza della gioia dell'accoglienza dello Shabbat. In questo modo si collega la redenzione allo Shabbat. La speranza per la redenzione vicina permette al poeta di gioire di Shabbat, nonostante ancora sia presente al suo tempo la distruzione di Gerusalemme. Quindi questo momento dello Shabbat è un momento in cui questa speranza per la redenzione, per la ricostruzione diventa più forte. Aliyat Benishai Beit Halachmi. Per mezzo del figlio di Shai di Betlemme. E è una redenzione che si realizza per mezzo del Messia. Il Messia che è discendente di Davide, che è figlio di Ishai, Ben Ishai, Beit Halachmi, che è nativo di Betlehem, la città di Betlemme. Quindi è una redenzione che arriva solo ed esclusivamente per mezzo di questa figura. Korva e Nafshi Geala. Avvicinati alla mia persona, redimila. Queste parole le possiamo ritrovare anche nel Salmo 69, verso 19, dove è scritto Korva el nafshi geala leman oyevai pedeni. Avvicinati alla mia anima, redimila, salvala, a causa dei miei nemici, pedeni, salvami. Rabbi Shlomo esprime a suo modo la richiesta di avvicinare la Geulah, la redenzione, e cita il salmista che mostra il popolo di Israele come colui che richiede direttamente al Signore di salvarlo e di redimerlo. Quindi anche noi, ogni Shabbat, non facciamo altro che chiedere che il momento della redenzione si avvicini il più presto e che lo Shabbat sia il mezzo per far arrivare questa redenzione, come abbiamo visto appunto nella citazione talmudica dal trattato di Shabbat a nome di Rabbi Shimon Bar Yochai. Quinta strofa. Itoreri, itoreri, ki vaorech kumi ori, uri uri, shir daberi, kevod Adonai alaich nigla. Risvegliati, risvegliati, perché è giunta la tua luce, alzati, risplendi, destati, destati, intona un canto, la gloria dell'Eterno si manifesta su di te. Itoreri, itoreri, destati, risvegliati. In questa strofa prosegue l'invito a Gerusalemme, al popolo di Israele, affinché ci sia questo risveglio dal torpore causato dall'esilio. Perché c'è la luce della redenzione che è in arrivo e che la gloria divina si rivelerà nuovamente al popolo di Israele su Gerusalemme, come profetizzato dal profeta Isaia nel capitolo 51, usando quasi gli stessi termini. Itoreri, itoreri, kumi Yerushalayim. Destati, risvegliati, alzati Yerushalayim. Itoreri, itoreri, kumi ori, come kumi Yerushalayim. Ma questo è riferito esattamente a Gerusalemme, è un richiamo a Gerusalemme. Uri uri shir daberi, destati, destati, intona un canto. Questo è un riferimento alla cantica di Deborah, al capitolo 5 del libro dei giudici, c'è quello che da alcuni viene definito il capitolo più antico di tutta la Bibbia, e lì è scritto proprio in questi termini: Uri Uri Dabberi Shir. Uri Uri Shir Dabberi, Uri Uri Dabberi Shir. Quindi le stesse identiche parole. È un canto di gioia, un canto di ringraziamento, questo canto che è evocativo della rinnovata fiducia verso il Signore che sta avvicinandosi, portando la redenzione. Kevod Adonai alaich nigla, la gloria dell'Eterno si manifesta su di te. Anche questa è una citazione dal profeta Isaia al capitolo 60. Kumiori kivaurech uchvod Adonai alaich zarach. Alzati, mia luce, perché giunge la tua luce e la gloria dell'Eterno splenderà su di te. La grande fiducia per la redenzione vicina che il poeta esprime si diffonde grazie al suo ardore nel popolo di Israele, e per questo usa espressioni, diciamo così, rafforzative, doppie: i toreri, i toreri, uri, uri, per appunto dare più forza al concetto. Ed è per questo che Rabbi Shlomo prende a prestito le parole delle profezie di consolazione, principalmente del profeta Isaia. La sesta strofa: Lo tevoshi velo tikkalemi, matish tochachi umateimi, bach yehesu aniyami venivneta idaltilla. Non vergognarti e non arrossire, perché, o Yerushalayim, sei così avvilita e turbata, in te confideranno i poveri del mio popolo, e la città verrà riedificata sulla sua rovina. Dopo gli inviti a Yerushalayim e al popolo di Israele di risollevarsi dallo stato luttuoso attraverso delle azioni da compiere attivamente, il poeta ora invita per lo stesso motivo, quindi il risollevarsi dallo stato luttuoso, a non fare determinati atti. E queste parole della poesia sono un rifacimento di un verso del profeta Isaia, capitolo 45, versetto 17: Lo tevoshu velo tikkalemu ad olemead. Cioè, non vi vergognerete e non arrossirete ad olemead, diciamo, all'infinito. Quindi con l'arrivo della redenzione non sussiste più alcun motivo per Gerusalemme o per il popolo di Israele di vergognarsi dell'afflizione patita, dell'abbattimento e della desolazione in cui sono stati per tanto tempo. Quindi bisogna uscire da questo stato depressivo e non indossare più queste sembianze, ecco, del popolo sofferente. Ma bisogna cominciare a uscire fuori da questa dimensione di negatività. Matish tochachi umatemi, perché sei così avvilita e turbata? Queste parole sono invece di un salmo, del salmo 42. Ma tishtochachi batteni alai. Perché sei così avvilito e sei turbato con me. Ecco, questo è, diciamo così, queste parole del salmista che invita la propria anima a credere fortemente nella salvezza divina. Così Rabbi Shlomo vuole con queste sue parole, Matishtochachi umateni, domandando quasi, perché sei così avvilita? Perché sei così turbata? Vuole instillare nel lettore la stessa forza e gli domanda il perché si trova in questo stato di abbattimento e con il capo abbassato. E vuole dirgli che la forza la si può trovare dentro se stessi. E se ognuno di noi fa questo processo interiore, riusciamo poi a influenzare il ridestarsi di un'intera collettività. Quindi uscire singolarmente dal proprio abbattimento per poter poi essere parte attiva nel risollevarsi collettivamente. Bach Yehesu, Anie, Ami. In te confideranno i poveri del mio popolo. E Benignetà irà al Tillà, e la città verrà riedificata sulla sua rovina. Qui troviamo un riferimento al profeta Geremia, capitolo 30, versetto 18. Yerushalayim tibane al tel chorvotea, cioè Gerusalemme sarà ricostruita sulle rovine, sui mucchi delle sue rovine. Cioè Gerusalemme può essere ricostruita dalle sue macerie e può essere ricostruita da colui che ha ridestato in sé la fiducia in Dio e che guarda al suo passato di distruzione senza vergognarsi. E Ani Yehami è il popolo ebraico che si trova in esilio ed è in uno stato di povertà e trova sostegno e rifugio in quella Gerusalemme che si ricostruisce e in un Israele che tende a rinnovarsi. La settima strofa dice: Ve'ayu limshisa shosaich verachaku kol mevaleaich yasis alaich eloaich kimsos chatan al kalla. Saranno depredati coloro che ti hanno depredata e saranno allontanati tutti quelli che ti hanno devastata. Il tuo Dio gioirà di te come lo sposo gioisce della sposa. Ora, è come se lo sguardo del poeta si spostasse su quei popoli nemici di Israele che hanno contribuito, diciamo così, e sono stati lo strumento del Signore per distruggere Gerusalemme e il Bet HaMikdash. Ma da un altro punto di vista, guarda alla vicinanza rinnovata tra Kadosh Baruch Hu e il popolo di Israele. E il verso richiama sempre il profeta Geremia, dove al capitolo 30, versetto 16, dice: Viayu sheasaich limshissa, cioè saranno coloro che ti depredano, saranno appunto depredati, cioè coloro che hanno operato malvagità su di te la riceveranno su di loro. Verachaku kol mevaleaich, e allontanerò, saranno allontanati tutti quelli che ti hanno devastata. In qualche maniera mevaleaich, che appunto hanno agito violentemente su di te. Anche questo, verachaku mevaleaich, lo troviamo come parole, le troviamo come parole nel profeta Isaia, al capitolo 49, versetti 18 e 19. Ed è un'immagine che mostra che i nemici che hanno colpito e afflitto il popolo di Israele saranno allontanati da esso, in modo da non poter più procurare dolore. E per questo, Yasis alaich Eloaich, il tuo Dio gioirà di te. Kimsos hatan al kala, come gioisce lo sposo della sposa. In questa parte della strofa, Rabbi Shlomo rielabora il versetto 5 del capitolo 62 del profeta Isaia, dove è scritto Umesos Hatan al Kala Yasis Alai Eloai. Cioè, e la gioia del Hatan con la Kala, la gioia dello sposo con la sposa, è la stessa gioia su di te del tuo Dio. È come il profeta annuncia che il Signore gioirà del popolo di Israele come lo sposo gioisce della sua sposa, e questo è il, diciamo così, la conclusione di questo invito al ridestarsi. E questa citazione di Isaia è uno dei versetti biblici nei quali il popolo ebraico viene raffigurato come la sposa, e il giorno del matrimonio con lo sposo, Kadosh Baruch Hu, Dio, non è altro che vivere l'era messianica. Tutta la strofa, Yamin Usmol Tifrozzi, Ve'et Adonai Ta'arizzi, Aliad Ish Ben Parzi, Venismecha Venagira. A destra e a sinistra ti amplierai e l'Eterno celebrerai. Per mezzo del figlio discendente di Perez ci rallegreremo e gioiremo. Una delle domande ricorrenti quando si parla dell'epoca della redenzione è: che cosa accadrà? Tanto si è scritto su questo. È importante il capitolo 12, per esempio, delle regole riguardanti i re nel Mishneh Torah di Rambam, del Maimonide. Non solo cosa accadrà, ma quando arriverà questa redenzione? E il poeta tenta delle risposte. Yaminus molti frozzi. Cioè, nel momento in cui il popolo di Israele si moltiplicherà, si diffonderà a oriente, occidente, nord, sud della terra di Israele. E il poeta illustra questa diffusione semplicemente con le parole Yamin Usmol, destra e sinistra, come per esempio nel versetto 3 del capitolo 54 del profeta Isaia, che dice Chi Yamin Usmol ti frozzi, perché a destra e a sinistra ti diffonderai. Quindi esattamente prende la stessa espressione. Quindi con l'arrivo della redenzione il popolo di Israele tornerà in Eretz Israel, si moltiplicherà, farà rifiorire tutto ciò che era in desolazione e ricostruirà le molte città che erano state rase al suolo. Veta scelta arizzi e celebrerai l'Eterno. Il popolo di Israele per questo glorificherà, onorerà e rinnoverà la fiducia nel Signore. E chi guiderà il popolo in questa epoca di splendore? Epoca in cui Hadeshi ameno che Kedem, i nostri giorni saranno rinnovati come in antico? Ebbene, la risposta sta nella parte conclusiva della strofa. Al Yadish ben parzi, per mezzo del discendente di Perez. Questa è un'ulteriore definizione del re Messia della stirpe di Davide. Andando ancora indietro nella genealogia, rispetto all'altra citazione, Aliad ben Ishai bet Alachmi, che è riferita al re Davide, a suo padre e alla città dove era nato. In questo caso si passa ancora ad un tempo precedente ed è un riferimento a Perez, figlio di Yehudà. Perez è uno dei due gemelli, Perez e Zerach, una coppia di gemelli che Yehudà genera che vengono concepiti, diciamo così, e vengono poi partoriti da Tamar, nella famosa storia della nuora Tamara, alla quale lui dà un primo figlio che poi muore, un secondo figlio, muore anche il secondo, e il terzo glielo promette ma poi non mantiene questa promessa. Ad un certo momento avviene che in qualche modo lui si unisce inconsapevolmente alla nuora e da questa unione c'è questo concepimento e da cui nasceranno questi due figli che lui riconosce come suoi, e da Perez discenderà poi David, Ishai, David, quindi il re Messia. Quindi ecco il fatto che la regalità è collegata alla tribù di Yehudà. La sesta strofa, lo tevoshi velo tikalemi, matish tochachi umatemi, bach yehesu aniyami venivneta iraltilla. Non vergognarti e non arrossire, perché, o Yerushalayim, sei così avvilita e turbata, in te confideranno i poveri del mio popolo e la città verrà riedificata sulla sua rovina. Dopo gli inviti a Gerusalemme e al popolo di Israele di risollevarsi dallo stato luttuoso attraverso delle azioni da compiere attivamente, il poeta ora invita per lo stesso motivo, quindi il risollevarsi dallo stato luttuoso, a non fare determinati atti. E queste parole della poesia sono un rifacimento di un verso del profeta Isaia, capitolo 45, versetto 17, lo tevoshu velo tikkalemu ad olemead, cioè non vi vergognerete e non arrossirete ad olemead, diciamo all'infinito. Quindi con l'arrivo della redenzione non sussiste più alcun motivo per Gerusalemme o per il popolo di Israele di vergognarsi dell'afflizione patita, dell'abbattimento e della desolazione in cui sono stati per tanto tempo. Quindi bisogna uscire da questo stato depressivo e non indossare più queste sembianze, ecco, del popolo sofferente. Ma bisogna cominciare a uscire fuori da questa dimensione di negatività. Matish tochachi umatemi, perché sei così avvilita e turbata? Queste parole sono invece di un salmo, del salmo 42. Matish tochachi batemi alai, perché sei così avvilito e sei turbato con me. Ecco, questo è, diciamo così, queste parole del salmista che invita la propria anima a credere fortemente nella salvezza divina. Così Rabbi Shlomo vuole con queste sue parole, matish tochachi umatemi, domandando quasi: perché sei così avvilita? Perché sei così turbata? Vuole instillare nel lettore la stessa forza e gli domanda il perché si trova in questo stato di abbattimento e con il capo abbassato. E vuole dirgli che la forza la si può trovare dentro se stessi. E se ognuno di noi fa questo processo interiore, riusciamo poi a influenzare il ridestarsi di un'intera collettività. Quindi uscire singolarmente dal proprio abbattimento per poter poi essere parte attiva nel risollevarsi collettivamente. Bach di Gesù, Anie, Ami. In te confideranno i poveri del mio popolo. E Venivnetà irà al Tillà, e la città verrà riedificata sulla sua rovina. Qui troviamo un riferimento al profeta Geremia, capitolo 30, versetto 18. Yerushalayim tibane al tel chorvotea, cioè Gerusalemme sarà ricostruita sulle rovine, sui mucchi delle sue rovine. Cioè Gerusalemme può essere ricostruita dalle sue macerie e può essere ricostruita da colui che ha ridestato in sé la fiducia in Dio e che guarda al suo passato di distruzione senza vergognarsi. E Ani Yehami è il popolo ebraico che si trova in esilio ed è in uno stato di povertà e trova sostegno e rifugio in quella Gerusalemme che si ricostruisce e in un Israele che tende a rinnovarsi. La settima strofa dice: Ve'ayu limshissa shosaich ve'rachaku kol mevaleich yasis alaich eloaich kimsos chatan al kalla. Saranno depredati coloro che ti hanno depredata e saranno allontanati tutti quelli che ti hanno devastata. Il tuo Dio gioirà di te come lo sposo gioisce della sposa. Ora, è come se lo sguardo del poeta si spostasse su quei popoli nemici di Israele che hanno contribuito, diciamo così, e sono stati lo strumento del Signore per distruggere Gerusalemme e il Bet HaMikdash. Ma da un altro punto di vista, guarda alla vicinanza rinnovata tra Kadosh Baruch Hu e il popolo di Israele. E il verso richiama sempre il profeta Geremia, dove al capitolo 30, versetto 16, dice: Ve'ayu she'asaich limshissa, cioè saranno coloro che ti depredano, saranno appunto depredati, cioè coloro che hanno operato malvagità su di te la riceveranno su di loro. Verachaku kol mevaleich, e allontanerò, saranno allontanati tutti quelli che ti hanno devastata. In qualche maniera mevaleich, che appunto hanno agito violentemente su di te. Anche questo, verachaku mevaleich, lo troviamo come parole nel profeta Isaia, al capitolo 49, versetti 18 e 19. Ed è un'immagine che mostra che i nemici che hanno colpito e afflitto il popolo di Israele saranno allontanati da esso, in modo da non poter più procurare dolore. E per questo, Yasis Alaich Eloaich, il tuo Dio gioirà di te. Kimsos Hatan Al-Kalla, come gioisce lo sposo della sposa. In questa parte della strofa, Rabbi Shlomo rielabora il versetto 5 del capitolo 62 del profeta Isaia, dove è scritto Umesos Hatan Al-Kalla, Yasis Alai Eloaich. Cioè, e la gioia del Hatan con la Kalla, la gioia dello sposo con la sposa, è la stessa gioia su di te del tuo Dio. È come il profeta annuncia che il Signore gioirà del popolo di Israele come lo sposo gioisce della sua sposa, e questo è il, diciamo così, la conclusione di questo invito al ridestarsi. E questa citazione di Isaia è uno dei versetti biblici nei quali il popolo ebraico viene raffigurato come la sposa, e il giorno del matrimonio con lo sposo, Kadosh Baruch Hu, Dio, non è altro che vivere l'era messianica. L'ottava strofa, Yamin Usmol Tifrozzi, Beet Adonai Taarizzi, Aliad Ish Ben Parzi, Venismecha Venagira. A destra e a sinistra ti amplierai e l'Eterno celebrerai. Per mezzo del figlio discendente di Perez ci rallegreremo e gioiremo. Una delle domande ricorrenti quando si parla dell'epoca della redenzione è: che cosa accadrà? Tanto si è scritto su questo. È importante il capitolo 12, per esempio, delle regole riguardanti i re nel Mishneh Torah di Rambam, del Maimonide. Non solo cosa accadrà, ma quando arriverà questa redenzione? E il poeta tenta delle risposte. Yaminus molti frozzi. Cioè, nel momento in cui il popolo di Israele si moltiplicherà, si diffonderà a oriente, occidente, nord, sud della terra di Israele. E il poeta illustra questa diffusione semplicemente con le parole Yamin Usmol, destra e sinistra, come per esempio nel versetto 3 del capitolo 54 del profeta Isaia, che dice Chi Yamin Usmol ti frozzi, perché a destra e a sinistra ti diffonderai. Quindi esattamente prende la stessa espressione. Quindi con l'arrivo della redenzione il popolo di Israele tornerà in Eretz Israel, si moltiplicherà, farà rifiorire tutto ciò che era in desolazione e ricostruirà le molte città che erano state rase al suolo. Veta Shemta Arizzi. E celebrerai l'Eterno. Il popolo di Israele per questo glorificherà, onorerà e rinnoverà la fiducia nel Signore. E chi guiderà il popolo in questa epoca di splendore? Epoca in cui Hadeshi Amenu Kekedem, i nostri giorni saranno rinnovati come in antico? Ebbene, la risposta sta nella parte conclusiva della strofa. Aliadish ben parzi, per mezzo del discendente di Perez. Questa è un'ulteriore definizione del re Messia della stirpe di Davide. Andando ancora indietro nella genealogia rispetto all'altra citazione, Aliad ben Ishai bet Alachmi, che è riferita al re Davide, a suo padre e alla città dove era nato. In questo caso si passa ancora ad un tempo precedente ed è un riferimento a Perez, figlio di Yehudah. Perez è uno dei due gemelli, Perez e Zerach, una coppia di gemelli che Yehudah genera che vengono concepiti, diciamo così, e vengono poi partoriti da Tamar, nella famosa storia della nuora Tamara, alla quale lui dà un primo figlio che poi muore, un secondo figlio, muore anche il secondo, e il terzo glielo promette ma poi non mantiene questa promessa. Ad un certo momento avviene che in qualche modo lui si unisce inconsapevolmente alla nuora e da questa unione c'è questo concepimento e da cui nasceranno questi due figli che lui riconosce come suoi, e da Perez discenderà poi David, Ishai, David, quindi il re Messia. Quindi ecco il fatto che la regalità è collegata alla tribù di Yehuda. E qui e c'è anche comunque una similitudine nelle parole con il versetto della terza strofa, Aliad ben Ishai bet Alachmi, Aliad Ish ben Parzi. Venismecha venagila. Questa è la conclusione appunto della ottava strofa, ci rallegreremo e gioiremo, che anche se in termini invertiti sono le stesse parole che possiamo trovare nel versetto del Cantico dei Cantici, Nagila venismecha bach, gioiremo e ci rallegreremo in te. E in questo verso del Cantico dei Cantici vengono rappresentati il compagno e la sua amata che gioiscono insieme. Ora, fin qui il poeta ha voluto illustrare il tema della redenzione di Israele all'interno del tema dello Shabbat. E con l'ultima strofa si torna al soggetto con cui la poesia è iniziata, cioè la Kabbalah Shabbat, il ricevimento dello Shabbat. E in questa nona strofa c'è un rivolgersi direttamente allo Shabbat e invitarlo ad arrivare. Voi beshalom ateret bala, gam besimcha berina uvzaula, toch emune am segula, voi kala, voi kala. Vieni in pace, o corona del tuo sposo, con allegria e con giubilo. In mezzo ai fedeli del popolo prediletto, vieni o sposa, vieni o sposa. È una esortazione all'arrivo dello Shabbat che viene rappresentato come una corona per il suo sposo, il popolo di Israele. Lo Shabbat è una corona che porta onore e gloria a un Israele che indossa questa corona. L'unione tra lo Shabbat e il popolo ebraico è l'unione più completa in assoluto. È come dire che oggi chi osserva lo Shabbat indossa questa corona ed è glorificato da questa corona. Qual è il collegamento tra lo Shalom, boi beshalom, vieni in pace, e lo Shabbat? L'individuo di Shabbat riposa, si ferma, dalla sua azione creativa, dalla sua operosità che ha praticato nei giorni feriali. Un'azione che lo stanca, anche se non fisicamente, soprattutto spiritualmente. In qualche maniera Rabbi Shlomo ci sta parlando a modo suo dello stress moderno. Lo Shabbat è quindi il momento in cui possiamo uscire da questo stress fisico e spirituale soprattutto, in maniera che anima e corpo possano ricostituirsi, rigenerarsi pienamente per il bene del singolo e di coloro che gli sono intorno. Gam besimcha berina uvzaola. Con allegria, con canto e con giubilo. Il concetto di gioia viene qui triplicato, simcha, rinna e tzaola. Abbiamo detto gioia, canto di allegria e giubilo. E è un crescendo di rappresentazione dello stato d'animo della persona che sta ricevendo lo Shabbat. Nel libro dello Zohar, si trovano diversi detti riguardanti la gioia dello Shabbat, come questo giorno è gioia per i mondi superiori e inferiori, tutti gioiscono in esso. Quindi lo Shabbat, la gioia dello Shabbat unisce i mondi celesti con quelli terreni. Oppure, attraverso l'anima aggiuntiva dimentichiamo ogni dolore, l'odio non si troverà più, solo la gioia in alto e in basso. E dello Shabbat che ci porta, secondo una tradizione, un'anima aggiuntiva rispetto alla nostra, e quest'anima aggiuntiva ci dà una grande forza spirituale in più. E quindi se abbiamo qualche problema, questo problema di Shabbat non si avverte. Non si riesce a trovare di Shabbat. Chi riceve lo Shabbat non trova sentimenti negativi. C'è soltanto simcha. Una simcha completa, sia in alto sia in basso. In proporzione, se una persona è sofferente nei giorni feriali, nella stessa dimensione sarà felice durante lo Shabbat. Toch emunè am segullà, in mezzo ai fedeli del popolo prediletto. Il popolo prezioso, am segullà, il popolo di Israele, una definizione che è data dal Signore stesso, come scritto nel libro di Shemot, nel libro dell'Esodo, al capitolo 19, vitem li segullà mi kolamim, voi sarete un segullà, sarete per me un popolo sacro, prezioso tra tutti i popoli. E la fiducia completa nel Signore per mezzo di grandi espressioni di gioia è la reale manifestazione dell'essere Am Segula, cioè a dire compiere le mitzvot, osservare lo Shabbat con simcha, con gioia, con cuore felice, sono la realizzazione dell'essere Am Segula. Si può essere Am Segula in questo modo solamente, altrimenti lo saremmo o in parte o non lo saremmo per nulla. Boi kalla, boi kalla, vieni mia sposa, vieni mia sposa. In alcuni usi c'è un brano che si aggiunge, questa strofa si ripete e la conclusione Toch emunei amsigula, boi kala Shabbat Malketa, cioè boi vieni mia sposa Shabbat Malketa, sabato la regina. E questo è l'invito finale del poeta, che vuole che lo Shabbat arrivi in fretta, che la sposa arrivi sotto il baldacchino dove lo sposo la sta attendendo. E quest'ultima strofa rappresenta il punto più alto della gioia e della pienezza religiosa legata allo Shabbat, che si avvicina a noi e che noi dobbiamo riceverla, accettarla con gioia e santità. Un'ultima cosa. C'è un elemento legato ai numeri, alla numerologia, potremmo dire, di questo brano. Intanto, le rime, per esempio, una cosa che non ho sottolineato all'inizio, ma le rime sono importanti, che in qualche maniera ritornano. Se vedete, per esempio, qui nella introduzione e nelle strofe, abbiamo una presenza di rime, per esempio l'echad dikrat kalla bene shabbat nekabella, vedete il termine la, oppure shamor vezachor vedibur echad, ishmianu el ameyu chad, adonai echad, ushmo chad, leshe multiferet velitillah. E qui si ritorna alla rima, alla presenza di questa rima. Anche qui, likrat shabbat lechu venelecha, ki mekor aberacha, merosh mikedem nesucha, e conclude con sempre la rima finale, la. Sofma se bemachashava techilla. Ancora, la strofa successiva, mikdasher melech ir melucha, קומי צאי מתוך ההפיכה, רב לך שבת בהמק הבכה, והוא יחמול עלי חמלה. אנחנו רכוי, התנערים יפרקו מי, מי, לבשי בגדי תפרתך מי, על יד בנישי בית הלחמי, קורבה אל נפשי גאה לה. דריטורנה על הפינה דל הסטרופה קונה למדה. התעוררי, רי, כי באורך קומיורי, ri, uri, ri, shirdaberi, ri, kevod Hashem, alaich nigla, lamed he, a conclusione. Anche qui la rima si ripete cambiando, lote voshi, veloti kalemi, mati shtochachi, umate emi, mi, bach yechesu ani e ammi, benivnetai raltila, e si conclude. Anche qui, veayulim shissa, Shosaich, verachaku kol mevalleaich, yasis alaich eloaich, imsos chatan al kalla. E si conclude sempre con lamed e. Anche l'ottava strofa, yaminus molti frozzi, tzadikyud, tzi, beet ashem tarizzi, aliadish ben parzi, benismecha benagila. Soltanto e la strofa conclusiva prende il ritmo rimato dell'Amed He. Boi beshalom ateret bala, gambe simcha berinau tzaula, toche muneam segulla, boi kalla, boi kalla. Ecco, questo è per sottolineare appunto le rime di questa poesia. Ma sui numeri c'è un'ultima cosa che volevo sottolineare. Per esempio, l'incipit o il ritornello, l'echad odi likrat kalah pene shabbat nekabelah, è una frase composta da sette parole. Una, due, tre, quattro, cinque, sei e sette. Che è un numero, diciamo così, tipologico. Sette è un numero che ritorna nella numerologia ebraica, i sette giorni della creazione, i sette bracci della menorah. E se andiamo a fare il totale delle lettere, invece, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 fa 7, 1, 2, 3, 4, 5 fa 12, 1, 2, 3 fa 15, 1, 2, 3 fa 18, 1, 2, 3 fa 21, 1, 2, 3, 4, 5 fa 26. Cioè il verso è composto di 26 lettere, il numero 26 che richiama e rappresenta il tetragramma Yod, He, Vav, E, che è il nome ineffabile di Dio. Il ritornello termina sempre con la rima Lamed He, Lamed He, che numericamente vale 35. E questo numero a che cosa si riferisce? Si riferisce alle parole dei versi iniziali del secondo capitolo della Genesi che parlano della santificazione dello Shabbat, quel brano che inizia con le parole Vaihullu Ashamaim Ve'aretz Ve'chol Tzevaam, furono terminati i cieli e la terra e e tutte le loro schiere. Quel brano che noi recitiamo sia nella Amidah, nella preghiera serale dello Shabbat, sia all'interno del Kiddush che facciamo nelle nostre case prima della cena il venerdì sera. Rabbi Shlomo Alevi in qualche maniera ci vuole dire che queste 35 parole sono state inserite, diciamo così, nella benedizione centrale della Midah del venerdì sera, perché richiamano alle 35 volte che in tutto il capitolo della Genesi, il primo capitolo e i primi versi del secondo capitolo, i primi tre versi del secondo capitolo, in cui compare il nome Elohim, il nome di Dio, quell'appellativo che è stato adoperato per tutto il primo capitolo della creazione, che racconta della creazione. Se andiamo a contare appunto la parola Elohim in quella parte della prima parasha del libro della Genesi, noteremo che lì è presente 35 volte il nome Elohim, come appunto le parole di questi tre versi del secondo capitolo della Genesi. C'è anche da dire che Lecha dodi likrat kalla bene shabbat mekabbe la è un raddoppiare questo numero, 35 e 35, che in totale fa 70. E 70 è in relazione ai nomi di Dio. Ma non solo. Se noi prendiamo il testo che recitiamo nel Kiddush, al quale a quel Vaihullu Hashamayim aggiungiamo le due parole del finale del primo capitolo della Genesi, Yom HaShishi, il sesto giorno, le parole diventano 72. E 72 è il nome di Dio che, in qualche maniera, è stato adoperato per la creazione, secondo appunto insegnamenti mistici. E è un riferimento al verso che dice Chiamarti Olam Chesed Ibanei. Io ho detto un mondo di Chesed, di amore divino, Ibanei, costruirò. E la parola Chesed è una parola che ha lo stesso valore numerico di 72, che richiama questo nome. Un'ultima curiosità. Se contiamo le parole dall'inizio della poesia verso il centro e contiamo le parole dalla fine della poesia verso il centro, questo conteggio, diciamo così, si incontra in questa parola. Orech, la tua luce. E questo probabilmente, secondo l'intenzione di Rabbi Shlomo, era per alludere all'importanza di questa luce, cioè la luce della redenzione. E questa parola si trova esattamente, diciamo così, in mezzo a queste parole, itoreri, e uri, che richiamano appunto al ridestarsi per ricevere questa luce. Bene, queste sono curiosità che possono, diciamo così, farci anche pensare che non solo c'è un legame poetico-letterario nel modo in cui questa poesia è stata composta e scritta da Rabbi Shlomo HaLevi HaKabetz, ma che probabilmente, investito di una grande fede, ma anche di una grande ispirazione e chissà anche da un qualcosa che gli proveniva dall'alto, in questo poema Rabbi Shlomo ha unito anche e ci ha permesso di percepire dei significati più nascosti. Ecco, questo è per concludere questa spiegazione di questa bellissima poesia e salutandovi, vi lascio adesso con un brano che contiene un medley, cioè una serie di melodie con cui, diciamo così, potrete ascoltare diversi modi di cantare il venerdì sera questa bellissima poesia. Grazie a tutti.
Lechado de Yamino. bene.